sostanzialmente mangiavano cipolle, i loro agli, gratis, pesce, insomma, si beavano di tutte queste cose. Ecco, questo era il versetto in causa. Si vede che l'ho trascritto male e quindi non mi appare. Vuol dire che poi ve lo manderò correttamente. Ecco, allora, poi vorrei che andassimo nel libro di Isaia, al capitolo 32. Gentilmente qualcuno di voi vuole leggerlo. Chi è che vuole leggere?
Leggo io.
Va bene.
Ecco, un re regnerà secondo giustizia. I principi governeranno con equità. Ognuno di essi sarà come un riparo dal vento e un rifugio contro l'uragano, come ruscelli d'acqua in luogo arido, come l'ombra di una grande roccia in una terra riarsa. Gli occhi di quelli che vedono non saranno più offuscati e gli orecchi di quelli che odono staranno attenti. Il cuore degli sconsiderati acquisterà conoscenza. E la lingua dei balbuzienti parlerà speditamente e chiaramente. L'uomo spregevole non sarà più chiamato nobile, né il disonesto sarà detto magnanimo. Poiché l'uomo spregevole proferisce cose spregevoli, il suo cuore opera iniquità per commettere impietà e dire cose irriverenti contro l'Eterno, per rendere vuota l'anima dell'affamato e far mancare la bevanda all'assetato. Le armi del disonesto sono malvagie. Egli escogita disegni malvagi per distruggere il misero con parole bugiarde, anche quando il bisognoso afferma il giusto. Ma l'uomo nobile concepisce nobili disegni e si leva per far cose nobili. Levatevi, o donne che vivete nell'agiatezza, e ascoltate la mia voce. O figlie sconsiderate, prestate orecchio alla mia parola. Fra un anno e qualche giorno voi tremerete, o donne sconsiderate, perché la vendemmia andrà male e il raccolto non si farà. Premete, o donne che vivete nell'agiatezza, tremate, o donne sconsiderate. Deponete le vostre vesti, denudatevi e cingetevi i lombi col cilicio, perpuotendovi il seno per i campi ameni e per le vigne fruttifere. Sulla terra del mio popolo cresceranno spine e pruni, sì, su tutte le case di gioia della città gaudente. Poiché il palazzo sarà abbandonato, la città rumorosa sarà deserta, l'ofel e la torre diventeranno per sempre caverne, gioia degli asini selvatici e pascolo dei greggi. Finché su di noi sia sparso lo spirito dall'alto, il deserto divenga un frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta. Allora il diritto abiterà nel deserto e la giustizia dimorerà nel frutteto. L'opera della giustizia sarà pace, il risultato della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni sicure e in quieti luoghi di riposo. Ma cadrà grandine. Che scenderà sulla foresta e la città sarà grandemente abbassata. Beati voi che seminate in riva tutte le acque e che lasciate andare libero il piede del bue e dell'asino.
Allora, come abbiamo potuto leggere, qui c'è in previsione, sta parlando di un futuro regno di giustizia, che ancora non riusciamo a vedere. Non riusciamo a vedere se non chi crede lo vede e lo pregusta già nel suo spirito. E qui sostanzialmente quando parla a queste donne che vivono nell'agiatezza, in genere dice andrà male, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è così poi avvenuto, questi luoghi poi sono rimasti abbandonati, sono stati abitati dagli asini selvatici. E tutto questo avverrà fino a quando non sarà sparso lo spirito dall'alto e che il deserto diventa un frutteto. E noi stiamo vedendo qualcosa di questo, anche se non è ancora compiuto il regno e la venuta del Signore Gesù Cristo, per fare che cosa? Per che la giustizia dia pace e tranquillità e sicurezza per sempre. Ecco, queste sono le cose nelle quali il credente ha una fermezza, deve aver fermezza. Beati voi che seminate poi in riva tutte le acque. Cioè vuol dire che siete, avete speranza in tutto ciò che fate. Diceva, fede crede e spera ogni cosa. E che lasciate andare libero il piede del bue e dell'asino. Quindi non costringete niente e nessuno. Perché anche le cose che noi o le persone, le cose che noi riteniamo non sottoposte a noi, le lasciamo libere per quel che devono essere. Poi andiamo ancora nel libro dell'Apocalisse, capitolo 22, se qualcuno vuole leggere. È l'ultimo dell'Apocalisse, l'ultimo. Facciamo leggere, può leggere? Leggere Nata. Pietro, qua se non sento.
Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolte all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto, non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce, di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Poi mi disse, queste parole sono fedeli e veritiere. E il Signore, il Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Ecco, sto per venire. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose. E dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse, guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Poi mi disse, non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino, che è ingiusto continui a praticare ingiustizia, che è impuro continui a essere impuro, e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno, secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà i suoi mali, i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore sia con tutti. Amen.
Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo se non che l'angelo mostra Giovanni, servitore e apostolo amato dal Signore, le cose che stanno, che devono avvenire tra breve e in breve. Quindi diciamo che questo fatto è un fatto che si ripete negli anni, non nella storia della scrittura. Dio parla ai profeti per dire cose che avverranno tra breve. E se quel profeta, come dice Mosè, dice di dichiarare una cosa che poi non avviene, deve essere lapidato. Quindi si assumevano un rischio molto grande. Quindi, Signore, mostra a Giovanni ciò che deve avvenire in breve. Poi gli dice: io vengo presto. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. E poi dice: io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo. Beati quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita. E qui ripete di nuovo la storia: non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque farà la volontà del Padre mio. Fuori i cani, i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri, e chiunque ama e pratica la menzogna. Ecco, io vengo presto. Sì, Signore Gesù, vieni presto. Insomma, nella parola di Dio, tutta la sua parola non è un libro di pratiche quotidiane, come abbiamo potuto notare, ma è un libro completamente proiettato sempre al futuro, sempre per ciò che avverrà. Dice: ma quando? E dice: queste cose sono state scritte 2000 anni fa. No? È vero. Ma coloro che vivevano sulla terra vivevano per breve tempo. E poi si sono state scritte 2000 anni fa perché il Signore solo c'è scritto: conosce il numero di quelli nel tempo che dovranno raggiungere i confratelli in fede. C'è un numero che Dio solo conosce. Quando sarà finito questo numero, sarà chiuso. E sappiamo che alla fine dei tempi Dio accelererà questo fenomeno, allora il Signore verrà. Sono cose tanto importanti, cari fratelli e sorelle. Vedete, non si lascia sconvolgere o perdere il senno davanti a ciò che sta succedendo e che sta avvenendo nel mondo in questi giorni. Perché dicevamo che il culmine del comportamento umano, il culmine che abbiamo visto in tutto questo periodo, è in disprezzo alle leggi di Dio. Si è manifestato interamente in tutti questi anni. E negli ultimi tempi, soprattutto abbiamo visto una dissolutezza tale che forse non c'è mai stata all'inizio del mondo. Non sto parlando di guerre, non sto parlando delle violenze, stiamo parlando proprio di dissolutezza, proprio a disprezzo di Dio come ai tempi di Noè. Hanno fatto tutto quello che meglio gli è piaciuto, gli uomini, sovvertendo le leggi della natura, della materia e della moralità. E diciamo, come abbiamo visto in un'altra occasione, in Isaia, al capitolo 24, c'è proprio scritto che gli uomini hanno rotto il patto eterno. Ora, qualcuno è convinto ancora che tutto questo non c'entra affatto con il sovvertimento totale delle leggi di Dio, col comportamento degli uomini. Cioè tutte queste negatività che si sono abbattute sulla terra non c'entrino affatto con questo. Beh, se noi leggiamo bene la scrittura vediamo che viaggiano di pari passo. E come Paolo ci avverte quando parla della corruzione estrema degli ultimi tempi. E tutti quanti conosciamo al capitolo 3 della seconda di Timoteo come il ritratto sostanzialmente dei giorni nostri. Vedi, anche se noi vogliamo dimenticare il male fatto, Dio non si dimentica del male che è stato fatto sulla terra. E anzi, dalla mattina alla sera grida ad ognuno di noi e al mondo intero che si ricordi di questo male fatto, perché nessuno dimentichi e perché riconosca e corra a Dio affinché si penta, affinché a tempo Dio lo possa salvare attraverso il sangue del suo figlio. Quindi Dio non dimentica e non dimentica il male fatto al suo popolo, se lo ricordate, facciamo presto a dimenticare, ma questo sangue grida ancora oggi, questo non solo dei 6 milioni di ebrei solo 75 anni fa, ma anche del sangue del suo popolo fatto in precedenza, di tutte le ingiustizie del sangue degli innocenti versato dal giusto Abele, come dice, dal sangue giusto Abele, fino all'ultimo dei suoi servi e fino all'ultimo degli innocenti. No? Di questo male fatto noi l'abbiamo fatto, di queste violenze nella sua terra che è di sua proprietà, cari fratelli e sorelle. Noi sappiamo ancora, e sta scritto, e speriamo presto che da Gerusalemme sta preparando e si sta preparando a ricevere il Gran Re, colui che deve venire, colui di cui abbiamo letto prima, che ci garantirà la giustizia. E io farei una revisione profonda anche come credenti. Ieri sera, poi avrò cura di girarvelo, sentivo un fratello molto rinomato ed è uno, diciamo, che da quel che conosco io taglia molto rettamente la parola di Dio, abbastanza scomodo per questo, cioè proprio va al contrario di tutte queste sceneggiate che fanno sui palchi, eccetera eccetera. E il fatto è questo, cari fratelli e sorelle, che non sono e non saranno le nostre paure che stanno, dei fatti che stanno avvenendo in questi giorni, a fermare ciò che Dio ha decretato per il mondo. Ecco, io, sapete, noi siamo tutti presi da timore e sapete, siamo tutti costretti nelle nostre case, abbiamo paura per noi, per i nostri figli, per i nostri genitori, eccetera, eccetera. Come se anche noi c'entrassimo in questo. Noi c'entriamo, perché vedete, il giudizio di Dio si sta cominciando ad adempiersi sulla terra. Questo è uno dei tanti che comincia, ma dove viviamo noi, cari fratelli e sorelle? Sulla luna? Noi viviamo sulla terra. Viviamo sulla terra e viviamo assieme a tutti gli altri. E siccome noi viviamo assieme a tutti gli altri, cosa significa? Che Dio non giudicherà il mondo per i suoi misfatti, per il sangue versato, per l'immoralità. È questo che noi crediamo? Anzi, il Signore ci dice di pregare finché possiamo scampare al giorno malvagio, ma dice perché questo giorno verrà su tutta la terra. Questa oscurità verrà su tutta la terra, cari fratelli e sorelle. Possiamo impedire che il giudizio di Dio si adempia, perché i nostri piani sono sconvolti, perché come diceva Davide nel suo Salmo, quando la peste verrà, e non solo, mille ne cadranno alla tua destra e 10.000 alla tua sinistra, o viceversa, ma tu non ne sarai toccato. Che significa? Che tra quei mille che avevano il supermercato che chiude, ora siamo dispiaciuti perché le cose cambiano. Possiamo impedire, fratelli e sorelle, che il giudizio di Dio, che è già scritto da sempre, avvenga su questa terra? Questa è una cosa che possiamo impedire? Noi viviamo su questa terra e viviamo assieme a tutti gli altri. È per questo che il Signore ci invita a pregare. Ed è importante capire che tutto il male che viene sulla terra non possiamo certo fermarlo, perché il giudizio di Dio c'è scritto. Quando parla di guerra e del rumore di guerra, dice guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga. Vedete, noi dimentichiamo una cosa importante. Vi ricordate, il tempo di Noè, tutta quella generazione fu beffarda nei confronti di Dio. C'è scritto che tanto era la malvagità che Dio si era pentito di creare il mondo, di creare l'uomo sulla terra. Eppure il Signore sterminò il mondo di allora, ne sconvolse i monti, perché il diluvio fu una cosa che ha preso tutta la terra, la geologia lo dimostra. E in quel tempo tutta quella generazione beffarda e malvagia fu distrutta, ma la famiglia di Noè si salvò. La famiglia di Noè si salvò. Sodoma e Gomorra furono distrutte dal Signore, vi ricordate? Furono distrutte col fuoco sceso dal cielo, ma il giusto Lot si salvò. Ve lo ricordate? Ecco, noi siamo un po' come Noè e come il giusto Lot. Io me lo auguro che il Signore ci ritenga giusti davanti agli occhi suoi, e dico giusti e giustificati. Vedete, c'è un fatto, non per niente prima ho letto, potrei anche cercarlo adesso il versetto, ma c'è più di un versetto. Vi ricordate quando gli ebrei si lamentavano perché dicevano che in Egitto mangiavano la carne e tutto il resto, quindi quando erano già stati liberati nel percorso, loro si lamentavano di tutte queste cose, cioè, ma lì. E poi c'è un altro versetto, quello che ho letto prima, che molto probabilmente, ripeto, ho trascritto male, adesso non riesco a cercarlo, però c'è scritto, dice, noi stavamo bene, mangiavamo le nostre cipolle, i nostri agli, il pesce gratis, insomma evidentemente era una terra molto molto ricca, e sappiamo bene che era molto produttiva, perché il limo del fiume Nilo, no? Quando arrivava, era praticamente un fertilizzante naturale. E quindi che cosa succedeva? Loro, mentre erano ancora per strada, nel deserto, nel loro cuore ebbero questi sentimenti, che forse a qualcuno di noi tornano, cioè sentimenti di quando avevano la pancia piena e quando stavano bene, purtroppo, però in schiavitù. Ma vedete, se i figli di Israele non fossero stati afflitti, siete, ed oppressi in Egitto, loro erano afflitti ed oppressi in schiavitù in Egitto, non avrebbero voluto lasciare l'Egitto. E già hanno fatto fatica lo stesso, perché stavano bene. Perché l'uomo quando riempie la pancia, il resto non conta più. Vedete, amare la pancia è diverso dalla libertà. Per molti il benessere è quello. E l'abbiamo visto quando Gesù ha moltiplicato i pesci e i pani che volevano farlo re, no? Perché avevano riempito la pancia. Allora, i figli di Israele, se non fossero stati afflitti ed oppressi in Egitto, non avrebbero voluto lasciare l'Egitto. E vi ricordo che loro erano poi costretti a fare mattoni, e alla fine furono costretti a fare mattoni anche senza paglia. Ecco, e quindi la fatica fu raddoppiata, triplicata. Lavorare con i piedi nel fango a favore di uno schiavista, del faraone, che li costringeva. E vedete, noi non riusciamo a capire questo, perché tutte le volte che parliamo di questo, dovremmo immaginare i nostri figli con i piedi nel fango, o i nostri genitori costretti per 4 lire, forse per un pezzo di pane, ad essere frustati, bastonati, no? Perché magari ti era scivolato un piede nel fango. Così, vedete, anche noi, come gli ebrei di allora, non sentiamo l'esigenza di una nuova patria, perché in questa siamo ben radicati e nulla ci manca. È così. Noi in questa siamo ben radicati e nulla ci manca. Ma il Signore ci spinge a guardare in alto. La nuova terra promessa. Cosa abbiamo letto prima? Con il Messia che imporrà un regno di pace. E così finché non cominceranno nuovi cieli e nuova terra. Ma come abbiamo visto, c'è scritto ancora dov'è il tuo cuore, lì c'è anche il tuo tesoro. Anche gli ebrei d'Europa, vi ricordate, nel secolo volevano essere assimilati dalle nazioni e volevano, l'abbiamo detto in altre occasioni, ma tanto lo ripetiamo perché questa è la nostra storia. Dicevano: ma no, ma noi stiamo bene qua, siamo tedeschi, abbiamo le nostre farmacie, avevano le loro proprietà. E anche noi, Signore, dobbiamo chiederci questa mattina lo scopo per il quale siamo stati chiamati. Siamo assimilati, vogliamo essere assimilati anche noi da questo mondo. Loro volevano essere assimilati nelle nazioni nelle quali vivevano. Perché, fratelli e sorelle? Perché non si ricordavano più del patto per il quale Dio li aveva chiamati. Non si ricordavano più. Noi ci ricordiamo del motivo per il quale siamo stati chiamati. Quante volte ce lo ricordiamo durante il giorno? Quante volte siamo soffocati invece dalle cose che dobbiamo fare? Guardate che è un fatto molto importante questo. E allora anche noi rischiamo di essere assimilati e e assorbiti completamente da questo mondo. Quindi, ma non, noi non ci ricordiamo il fatto del quale, il motivo per il quale Dio ci ha chiamati. E questa è una cosa molto grave, una cosa molto grave. Perché Dio li aveva chiamati, aveva chiamato loro, li aveva conservati loro malgrado in mezzo alle nazioni, non sono stati distrutti. Loro malgrado, nonostante le loro sofferenze. Anche noi siamo ancora in vita perché Dio ha avuto misericordia di noi. Ci ha conservati perché potessimo accettare fino in fondo, rispondere alla sua chiamata, perché il fatto è rispondere alla sua chiamata. Ed è proprio la consapevolezza per cosa sei stato chiamato, come la consapevolezza che fu di Abramo, che ci rende saggi, perché Abramo diceva che desiderava una patria migliore, cari fratelli e sorelle, e questo è uno dei nostri problemi. Noi non desideriamo questa patria migliore perché le promesse di Dio, sì, ma poi dopo, quando dopo vedremo, adesso preferisco avere la carne delle quaglie subito, le cipolle, il pesce, l'aglio, le cose che ci piacciono di più, e poi si vedrà. Ed è proprio questa consapevolezza per la quale sei stato chiamato. Se tu ce l'hai, allora tu hai la fede, perché rispondi a Dio, no? E questa è... Abramo, dobbiamo ricordarci, che era un uomo molto ricco, aveva beni di ogni genere, non gli mancava nulla di nulla, aveva servitù, aveva buoi, cammelli, aveva tutto quello che si vuole. Eppure Abramo desiderava una patria migliore, così come sta scritto. E questa patria migliore non si tratta poi, come abbiamo visto, cioè anziché la terra di Canaan, la terra d'Egitto, un'altra terra, no. Era la patria che desiderava, erano le promesse che Dio gli aveva fatto, cari fratelli e sorelle. Oggi avviene la stessa cosa per noi. Questo mette a nudo ciò che noi amiamo veramente. Se amiamo il mondo più della venuta del Re. E questo è un altro problema. Che con sé porterà la giustizia e la pace, come ci ha detto prima Isaia. Spesso, vedete, noi siamo innamorati del nostro Egitto, perché non abbiamo nel nostro cuore la terra promessa. La vorremmo, ma poi non è proprio così. Il Signore ci ha fatto la promessa, ma noi non la prendiamo molto sul serio questa promessa. E cosa diremmo? Che va bene lo stesso? Ma assolutamente no. Non può andare bene lo stesso, cari fratelli e sorelle. Nel tragitto di questo deserto, nel deserto che noi stiamo vivendo, di questo mondo che sappiamo essere molto provvisorio, anche noi diciamo, come dicevano loro, ma qui abbiamo la certezza del pesce che mangiamo, della carne, degli agli, delle cipolle, dei porri, come c'è scritto, dei meloni, no? Vedete, dipende cosa abbiamo nel nostro cuore come credenti. Meglio la certezza della schiavitù adesso che la promessa di una patria futura, di una terra che in questo momento non vediamo, perché probabilmente non abbiamo creduto per quanto basta. Eppure dobbiamo ricordarci di una cosa, Una cosa molto importante. Gli ebrei che vivevano in Europa, che stavano nella nazione d'Europa, anziché quelli che non credettero nell'assimilazione, cioè di essere incorporati nelle relazioni, credettero alle promesse di Dio. E che cosa hanno fatto? Vi ricordate l'ultimo secolo, quando si parla di Teodoro Herzl e di tutti gli ebrei che poi dicevano da 2000 anni, l'anno prossimo è Gerusalemme. Lo dicevano, ma poi forse era meglio stare a Berlino o a Roma per loro. Lo dicevano solo ormai come un... no? Altri invece credettero a questa promessa. E che cosa fecero? Ci sono dei filmati straordinari. Andarono a disossare e a bonificare la terra di Israele. Andarono a disossare, cioè grandi, grandissimi pezzi di terra, anche pieni di malaria, ecco, andarono a prenderlo. E disossare significa togliere tutti i sassi, tutti i massi che ci sono per poterla poi coltivare e bonificarla. Allora, che cosa è successo? Siccome loro credettero alle promesse di Dio e andarono, perché quella era la volontà di Dio, scamparono alla persecuzione e all'olocausto. Loro scamparono alla persecuzione e all'olocausto. Tempi difficili, e noi cosa abbiamo nel nostro cuore veramente? Cosa vogliamo fare veramente? Infatti, ognuno di noi deve rispondere per conto proprio, perché è scritto chiaro. Non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. Anche noi dobbiamo capire a cosa siamo stati chiamati, che cosa c'è veramente nel nostro cuore. E ricordatevi che ciò che sta avvenendo, come dicevamo, è un'esigenza. E vivere qui eternamente, questa è la nostra opinione, è il nostro modo di essere, vivere qui eternamente e poi anche nel regno di Cristo eternamente. Capite? Vivere qui e anche nel regno di Cristo, questa è la condizione, lo stato di molti di noi. Cioè, noi siamo così. Sì, Signore, quante volte diciamo, fa che io possa cambiare. Cioè, noi siamo lì rilassati, non vogliamo cambiare, siamo incapaci perché non vogliamo cambiare, e poi diciamo alla fine, Signore, sia fatta la tua volontà. No, ci cambi, per favore, cambiaci, perché noi non riusciamo, noi non ce la facciamo. Beh, vedete, c'è una cosa che l'uomo può fare, convertirsi, e che la sua volontà, cioè, l'uomo ha una volontà, ha un desiderio. Quindi dobbiamo aspettare che, se non vogliamo, diciamo, Signore, cambiami, perché io ti dico, sai che tu non hai voglia di cambiare, ci cambiami. Allora vivere qui eternamente e poi anche nel regno di Cristo eternamente. Quante volte diciamo, fa che io possa cambiare il mio cuore, ma nella sostanza non lo desidero. Non lo desidero, perché l'Egitto è nel mio cuore più delle sue promesse. Allora, Abramo era un uomo molto ricco, abbiamo visto, ma viveva un pieno disagio esistenziale, perché se no non avrebbe desiderato una nuova patria, come ci dice nella lettera degli ebrei. Viveva questo disagio esistenziale perché sapeva che non poteva essere radicato in ciò che è provvisorio. E noi, cari fratelli, sappiamo queste cose, sappiamo che non possiamo essere radicati anche noi in ciò che è provvisorio. C'è qualcuno che ha qualche dubbio su questo? Allora, dunque, come dice Gesù, dov'è il tuo cuore, vi è anche il tuo tesoro. Noi dobbiamo capire dov'è il tuo cuore, il nostro cuore. Dov'è il tuo cuore? Non è forse come quello di Saulo? Vi ricordate? E questa è una similitudine nella quale vorrei riflettere un secondo. Il cuore di Saul, se lo conosciamo tutti, faceva di testa sua, non era sottomesso a Dio ed era un cuore malvagio. E non solo era malvagio, ma aveva bisogno che Davide gli suonasse l'arpa per calmare questo spirito che lo tormentava. E io temo che per molte di noi è la stessa cosa. Ascoltiamo l'arpa di Davide la domenica, che è la parola di Dio. L'ascoltiamo per calmare il nostro spirito, per farlo calmare. E in quel momento magari si calma anche, no? In quel giusto momento si calma. Ma quando l'arpa non suona più, allora nuovamente questo spirito torna ad essere quello di prima, non peggio, se non peggio, e anche malvagio. E vi ricordo che colui che calmava lo spirito di Saul con la sua arpa, un giorno scansò una lancia gettata da Saul per uccidere, perché vedete, spesso desideriamo uccidere coloro che ci portano la parola di Dio, ucciderlo spiritualmente, tante volte, sapete, e questo è successo in tutta la vita dei profeti e di tutti i servitori di Dio. E allora io dico, non vorrei che anche noi fossimo così, come quest'anima in pena, quest'anima di Saulo che era in pena perché non si era sottomesso a Dio. Ed è questo il problema più grande, non essere sottomessi a Dio e non desiderare quelle che sono le sue promesse, ma gestire qui le cose che abbiamo sotto mano, che riusciamo a toccare, che riusciamo a gestire. Ma la scommessa della fede è proprio questa, quella di avere in cuore una patria migliore. E dicevamo che il culmine del comportamento umano è in disprezzo della legge di Dio. Si è manifestato interamente in tutti questi anni e in tutti questi ultimi tempi, proprio a disprezzo di Dio, come i tempi di Noè. Io mi ricordo che qualcuno diceva che dobbiamo avere rispetto del Signore. Vi ricordate quando dicevamo quella frase che abbiamo letto nel Tempio di Torino, nel Tempio ebraico, ricordati a chi ti trovi, ricordati davanti a chi ti trovi. Cari fratelli e sorelle, abbiamo visto che il mondo sta per essere giudicato ed è qui, davanti ai nostri occhi. E non è che non lo giudica perché, e c'è scritto, non lo giudica perché ci siamo anche noi. Lo giudica perché quello è. Quello è, e non può essere diversamente. C'è scritto, guardate che ci saranno guerre e rumori di guerre. Badate di non turbarvi, perché bisogna che ciò avvenga. Non è che bisogna per noi, ma bisogna per la giustizia di Dio. Bisogna per la giustizia di Dio. Ora, io spero che in qualche modo, in qualche maniera, ci siamo ricordati, questo messaggio vuole ricordare ad ognuno di noi in questi momenti difficili e complicati, qual è la nostra posizione. Ma che è sempre complicato, dicevo, far comprendere gli altri, soprattutto spiritualmente, mettere a nudo quello che è la posizione veramente del nostro cuore. Allora, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo. Beati coloro che mettono in pratica i suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, i peccatori, gli omicidi, gli idolatri, chiunque ama e pratica la menzogna. Vedete, la menzogna si può praticare pur dicendo di essere cristiani. Si dice di essere cristiani e invece non lo siamo. E vedete che non è, come dicevo qualcuno, il mio potere quello di convincere, ma soltanto Dio può toccare il cuore di ognuno di noi. Soltanto Dio può fare questo. Ma per fare questo ha bisogno che tu gli doni il tuo cuore. Che tu gli doni il tuo cuore affinché egli possa veramente cambiarlo. Se tu non glielo dai, beh, questo diventa impossibile. Quindi voglia il Signore ancora una volta benedirci, farci rendere conto della situazione nella quale viviamo, che noi viviamo nel mondo con tutti i suoi guai, con tutto ciò che sta per accadere al mondo, e non possiamo farci niente, perché questo è il giudizio di Dio. Noi possiamo solo pregare affinché possiamo scampare da tutto questo. Ci benedica il Signore. Amen.